E allora, quando sono le 16:38 minuti primi, siete sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, questo è sempre Silenzio Assordante, e quindi entriamo un pochino nel vivo della trasmissione di oggi. Come abbiamo preannunciato già diverse volte, oggi parleremo principalmente di carcere. Iniziamo facendoci una chiacchierata con una voce amica, una voce che sentiamo spesso in questa trasmissione. Insomma, abbiamo iniziato la trasmissione di oggi prima con un collegamento da Piazza Venezia per un presidio, insomma, per ricordare il ragazzo del Senegal morto questi giorni a Roma, vittima, insomma, del decoro e di una delle solite retate che avvengono qui in città. Poi siamo passati a Torino, insomma, il quadro è abbastanza drammatico, e insomma, una società che sta diventando sempre di più un carcere a cielo aperto. E introduciamo adesso, appunto, la trasmissione di oggi. Intanto vediamo se è stabilito il collegamento con la compagna. Ci senti?
Ci sono, ciao a tutti e a tutti.
Ciao a te, benvenuta di nuovo a Silenzio Assordante.
Ciao.
Ciao. Allora, guarda, io appunto ti lascerei direttamente la parola per introdurre la questione carcere, soprattutto, diciamo, facendo una panoramica su quello che appunto sta succedendo nell'ultimo tempo, negli ultimi tempi, nelle carceri italiane.
Sì, allora intanto mi scuso perché il mio timbro di voce sarà un po' basso, in quanto, insomma, il raffreddore incombe.
È bellissimo, allora, come sempre, non ti preoccupare.
Sì, 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 profondo però. Senti, allora, quello che, sentendo un po' tutti gli interventi prima, insomma, una cosa su cui mi va oggi di intervenire, penso sia importante, è proprio il discorso della differenziazione, nel senso che un concetto, diciamo, che probabilmente all'esterno dei carceri viene compreso, quindi appunto tutto quello che sono gli esclusi e gli inclusi nella società fuori dalle carceri, no? Vediamo un po' tutti i decreto Minniti col DASPO, per cui delle zone sono interdette, gli ambulanti, gli immigrati che devono essere ormai eliminati, insomma, anche evidentemente fisicamente, se non si riesce in altro modo. Quindi un discorso di differenziazione che io oserei dire è una pratica che nasce e viene sperimentata innanzitutto all'interno delle carceri. Un contesto, quello carcerario, in cui questa differenziazione si sta articolando in maniera sempre più forte, sempre più esponenziale, che nasce negli anni 70-80 con i circuiti delle carceri speciali, e che insomma, varie volte abbiamo detto, inizia appunto ad affacciarsi con, da una parte, appunto le carceri speciali, dove venivano rinchiusi tutti i detenuti allora conflittuali, o perché appartenenti ad organizzazioni politiche o perché dei ribelli, e nello stesso tempo si affacciava alla legge Gozzini, quella appunto sui benefici, quella per cui, diciamo, potevi avere accesso appunto a benefici, quindi a misure alternative al carcere, in una lenta uscita dal percorso carcerario, attraverso meccanismi in cui, più che modificare davvero all'interno, non so come dire, la persona, si doveva in qualche modo, e si deve ancora oggi, dimostrare che si è buoni. Ora cercate di cogliere l'ironia nelle parole che sto usando, no? Non che ci sia davvero un cambiamento o comunque una, diciamo, revisione, un'elaborazione di chi si è, di ciò che eventualmente, del danno che eventualmente è stato fatto, ma devi apparire in qualche modo buono. Questa, da qui, quindi da quegli anni, arriviamo ad oggi, in cui le carceri ad oggi si presentano con quella che è, quello che abbiamo spesso detto da questi microfoni, il regime più duro, il 41 bis, a tutti gli effetti, ribadiamo, una tortura, perché mira all'annientamento della persona o attraverso la delazione, quindi che si penta e che appunto faccia entrare in carcere qualcun altro per uscire da quel regime, oppure appunto se questo non avviene per scelte etiche, di valori o per altri vari motivi, tra cui sicuramente anche il fatto che chi è all'interno del 41 bis ha anche familiari fuori, no? Per cui significherebbe sconvolgere pesantemente la vita degli altri, dei propri familiari. Quindi se non si percorre quella strada che nel codice penale, diciamo, è rappresentata da un articoletto che è il 58 ter, l'articolo della collaborazione, se non si decide di percorrere quella strada c'è l'annientamento totale dell'individuo. Quindi partiamo dal 41 bis, quindi dal carcere più afflittivo, fino a, che ne so, a forme più leggere come la messa alla prova, per esempio, che ultimamente viene molto usata, che ha tutti gli effetti uno sfruttamento delle forze produttive, della manodopera, i braccialetti, i benefici di cui parlavo prima della legge Gozzini e varie misure alternative.
Ecco, scusami se ti interrompo un attimino così. Certo. No, è interessantissimo questo parallelo che stai facendo, perché appunto poi insomma hai fatto un po' un collegamento tra quello che è l'articoletto che è nato, insomma, per chi i cosiddetti collaboratori di giustizia, chi voleva e vuole collaborare con la giustizia in qualche modo, e poi appunto la questione legata al lavoro, insomma, oserei dire forzato in carcere, e poi il parallelo che si può fare con tutto quello che sta avvenendo poi nelle città, ovvero per esempio, insomma, ne abbiamo parlato diverse volte anche in questa trasmissione, della messa al lavoro forzata per esempio dei migranti per ottenere appunto magari qualche punto in più per quanto riguarda magari una richiesta d'asilo, un permesso di soggiorno. Quindi insomma mi sembra un modello sociale che appunto sperimentato in carcere, che si sta estendendo poi a tutta la società.
Esattamente, cioè la messa alla prova per esempio è quell'alternativa alla misura di detenzione appunto custodiale dentro il carcere, che ovviamente fa sì che la persona lavori a quelle che sono le condizioni di lavoro che, insomma, non è, conosciamo tutti. Quindi sicuramente il carcere fa in qualche modo da laboratorio sociale. Il 41 bis, diciamo, quando, ritorno un attimo indietro, il 41 bis quando è stato per la prima volta diciamo applicato era tra virgolette più leggero di quello che è oggi, nel senso intanto il 41 bis veniva dato per un anno e poi ogni sei mesi c'era la cosiddetta rivalutazione, quindi la proroga oppure la revoca. Ad oggi invece viene dato in prima istanza 4 anni e poi questa rivalutazione viene fatta ogni 2 anni. Le condizioni appunto all'interno non le stiamo qua a ripetere, ne abbiamo parlato tantissime volte, sono così dure, e soprattutto chi la maggior parte, diciamo, delle persone sottoposte a queste condizioni così dure ad oggi, ripetiamo, anche impossibilitati a leggere quotidiani o qualunque altra cosa, oltre alla censura che c'è sempre stata per i detenuti in 41 bis, diciamo che molto spesso la caratteristica di questi detenuti è di non avere chissà quali strumenti culturali, no, all'interno, per cui riuscire a sopravvivere, diciamo anche tutto quello che era, non so, che in pochi anni è stato distrutto, come quella che è appunto la solidarietà fra detenuti, diciamo un senso collettivo, e dico fra detenuti perché è lo stesso che in realtà viene a mancare anche all'esterno, però all'interno del carcere chiaramente ciò che in anni passati sicuramente è servito a far sì che le persone potessero in qualche modo uscire da quella esperienza non completamente annientati, quindi la solidarietà, appunto il senso di collettività, di far parte di un unico corpo sociale, è venuto completamente a mancare, sia per quelle che sono le condizioni, insomma ognuno di noi può fare le proprie riflessioni su quelle che sono le condizioni attuali di relazioni sociali, e anche attraverso proprio questa differenziazione, quindi questa logica di punizione e premialità, che chiaramente ha distrutto appunto quella che è un sentire comune. Per cui questi detenuti ad oggi, vivendo una condizione in cui praticamente non fanno nulla se non un'ora al giorno incontrarsi con altre quattro persone che provengono bene o male dallo stesso, diciamo, humus culturale, non hanno nessuna possibilità appunto di arricchirsi, a meno che non abbiano una forza di volontà estrema, ma voi immaginate cosa può significare anni e anni in una situazione in cui non ci sono stimoli esterni, non ci sono stimoli neanche interni, perché appunto non possono partecipare a nessuna attività, né incontrare nessun volontario, comunque nessun insegnante, insomma tutti quegli operatori che vivono, che lavorano dentro i carceri, come una persona ne può uscire da queste condizioni.
Beh, l'hai detto perfettamente tu prima, una condizione di annientamento totale.
Totale, e sembra, io direi, che parrebbe, ecco, quando uno parla di funzione criminogena del carcere, no? Cioè che sembra quasi che queste condizioni servano ad inasprire ancora di più, a incattivire ancora di più, perché poi non dimentichiamoci che queste condizioni le vive in prima persona la detenuta, ma poi ci sono tutti i familiari intorno. Ora, l'altro giorno leggevo per esempio di un bambino che era andato a trovare per anni il padre in 41 bis, e poi insomma il padre gli era stato revocato il 41 bis, quindi il primo colloquio che il bambino ha fatto quando è tornato a casa ha detto alla madre: il papà c'ha le gambe, perché non aveva mai visto, non aveva mai avuto modo di vedere il suo padre, di toccarlo, no? Per cui a un certo punto, ritrovandosi non più dietro i vetri, ha notato che avesse le gambe. Quindi immaginiamo, voglio dire, anche i familiari quello che si vivono. Quindi sembra quasi che venga in qualche modo perpetrato questo 41 bis, proprio perché in questo modo comunque ne si garantisce la sopravvivenza. Ne si garantisce la sopravvivenza, questo poi ognuno di noi può diciamo rifletterci e raggiungere le proprie conclusioni, quanto utile sia allo Stato poi questa o quella alleanza con i gruppi criminali, diciamo, di organizzazioni criminali, cioè chi sta magari in carcere, che ne so, in quel momento non è utile allo Stato, chi ne sta fuori in quel momento può essere utile allo Stato. Ora tutto questo viene, questa tortura, diciamo, e tutto quello che accade dentro il carcere è impressionante come viene attuato senza che chi agisce, quindi i cosiddetti addetti al lavoro, si sentano in qualche modo responsabilizzati, perché c'è una deresponsabilizzazione, una capillarità, ognuno fa la propria, diciamo, che ti aliena da ciò che fai, cioè tu non ti rendi neanche conto di quello che stai procurando alla persona, no? E questo è un altro discorso, nel senso che salvo quei casi in cui sicuramente c'è del sadismo da parte di chi opera nel carcere o da parte dei secondini, poi in realtà per chi ha avuto a che fare col carcere, insomma, quando ne esce si rende conto che invece chi ha di fronte, insomma, è una persona che in realtà non si sente responsabile di quell'abbrutimento, perché fa solo quel suo piccolo, agisce solo in quella sua piccola area, no? di possibilità, diciamo, quindi non ha il quadro totale della situazione.
Sì,
scusami?
No, dico sicuramente, insomma, senza stare a scomodare, insomma, come si dice, le grandi categorie, mi sembra che questo sistema un po' di mettere anche tra virgolette in competizione, quindi di dividere fondamentalmente anche tutto il corpo dei detenuti e delle detenute tra di loro, sia poi anche una maniera per per gestirli, per governarli, per controllarli meglio, cosa che poi appunto succede, lo vediamo poi nei nostri quartieri, nelle città in cui viviamo. Quindi mi sembra diciamo una logica che è stata messa a sistema nell'ultimo tempo e soprattutto nell'ultimo periodo in maniera abbastanza strutturale, tant'è che si è appunto dotata di tutta una serie proprio di leggi con i vari decreti di cui abbiamo parlato, che insomma non stiamo qui a ricordare di nuovo, che però appunto hanno, mi sembra, insomma, messo a sistema proprio questo tipo di logica qua, che appunto, ricordiamolo, dal carcere parte, nel carcere si sperimenta in maniera massiccia, come appunto ci hai giustamente tu ricordato. Ora su questo ti voglio stimolare un pochino proprio su questo tema, perché poi questo tipo di condizioni qui, oltre alla famosa, diciamo, guerra tra poveri, o comunque come la chiamiamo spesso, o comunque creare appunto questa competizione tra le persone che sono dentro, che sono portate di meno ad unirsi magari anche per delle richieste semplici, o comunque anche per portare avanti delle lotte, arriviamo poi alle condizioni appunto drammatiche, davvero drammatiche, che si vivono in carcere. Non che siano mai state buone, ma nell'ultimo periodo vediamo veramente un inasprirsi di queste condizioni, e insomma guarda, io personalmente ho smesso di contarli, però mi sembra che dall'inizio dell'anno, parliamo solo del 2017, ci sono state più di 30 morti in carcere, solo appunto parliamo solo di quest'anno, siamo a maggio, quindi
sì. Allora, sì, sono 36 e non sono numeri vuoti, purtroppo dire 36 in qualche modo non spersonalizza, sono 36 i morti in carcere, di cui ne abbiamo due tra febbraio e marzo a Regina Coeli, uno in particolare, ecco appunto rispetto a quello che dicevamo, la cartellerizzazione della responsabilità, gli era morta la figlia di un anno, per cui gli hanno concesso di andare ai funerali, solo che subito dopo l'hanno riportato in carcere, e immaginate insomma, diciamo, l'emotività e la fragilità di questa persona, e lui si è impiccato praticamente, e questo risale a marzo di quest'anno, quindi sono 36, insomma, e la realtà è che rispetto, ritornando un attimo a quello che dicevamo prima, cioè rispetto a quelli che hanno gli anni 90, queste sono tabelle che si trovano tranquillamente per esempio sul sito di Ristretti Orizzonti, cioè non è che sono invenzioni, no, di chi è contro il carcere. Dagli anni 90 c'è stato un aumento esponenziale dei suicidi e dei tentati suicidi, si parla, guarda, diciamo che ogni 9 giorni c'è un suicidio, e ogni 24 ore ci sono 23 tentati suicidi all'interno delle carceri. A fronte tra l'altro di, anche rispetto agli anni 90, no, c'erano 36.000 detenuti e oggi ce ne sono intorno ai 57-58.000. I reati in realtà, ripeto, queste non sono informazioni di chi diciamo
faziose, ecco, diciamo così.
Esatto, faziose. I reati sono assolutamente diminuiti, quindi c'è questo, diciamo, questo sparpagliare, questa necessità, no? Questo inondare la gente di bisogni di sicurezza, di terrore, eccetera, c'è da fronte di dati che in realtà diciamo non sostengono queste tesi. Di suicidi appunto quest'anno per esempio molti suicidi vengono, poi questi sono dati di chi muore dentro il carcere, ricordiamoci che molto spesso quello che avviene è che di corsa arriva un'ambulanza e guarda caso il detenuto muore in ambulanza, in modo che non fa parte del triste conteggio all'interno delle carceri. Per esempio un altro detenuto a Pavia, con enormi problemi di salute e di tossicodipendenza, sembra essere morto per arresto cardiaco. Ora quando si muore il cuore si ferma, no? Per cui insomma è un po' ridicola questa, diciamo, questo referto. Un altro, vabbè, adesso insomma sono purtroppo tanti casi. A Rebibbia, al G9, ultimamente un detenuto si è tagliato la gola e si è coperto per evitare che si potesse vedere il sangue, in modo da ha deciso di morire e non voleva essere salvato. Quindi le condizioni sono appunto molto molto serie, è la differenza da quella che, a mio avviso, da quelli che erano appunto gli anni 90, in cui di suicidi ce n'erano di meno, sono sicuramente quei diciamo quelle cose di cui parlavamo prima, questa solidarietà che c'è tra le persone, no? Questa voglia di lottare, questa voglia di riscatto che ad oggi non c'è più, proprio grazie anche a quello che dicevamo prima, la differenziazione, perché aggiungo solo un piccolo dato, che è quello che appunto, a fronte di quello che è il 41 bis, di quelle che sono le carceri speciali che stanno insomma costruendo, ci sono quelle più le carceri diciamo più progressiste, come quelle di Bollate o una addirittura di Nola, pensata per un bando, hanno iniziato adesso un bando di 75 milioni costerà, pensata per 1200 detenuti, sembra essere proprio una cittadella carceraria, dove all'interno ci sono addirittura piscine, laboratori, palestre, vari ambienti per le pratiche di culto. Non hanno sbarre, non avrà sbarre, ma avrà doppi vetri, ovviamente antiproiettili. Insomma, parliamo di una sorta di discarica molto designer, no? Tutta molto, molto carina, dove andranno a finire i detenuti e le detenute che sono in fine pena. Però quindi se da una parte il monito è attenzione perché c'è il 41 bis, c'è il 14 bis, dall'altra è questo alleggerimento delle condizioni, no? E poi tutto quello, chiaramente un'altra cosa che avviene in 41 bis, come quella che è la videoconferenza, come quella che è la censura per i libri, eccetera eccetera, stiamo vedendo ad oggi che ricade inevitabilmente, come la videoconferenza che è diventata legge, ricade su tutti gli altri detenuti, cioè adesso anche i detenuti, non solo in 41 bis, per legge, se hanno un processo lontano diciamo dal proprio luogo di detenzione, saranno processati attraverso la videoconferenza.
Togliendo anche, insomma, ricordiamolo, quel tra moltissime virgolette, quella situazione in cui spesso ci siamo ritrovati tutti e tutte, che magari si va al processo anche per rivedere, solo per incrociare lo sguardo, per guardare negli occhi magari un amico, un'amica, un parente, un familiare, un compagno, una compagna che non si vede da tanto tempo perché è rinchiuso, esatto, in carcere. Quindi insomma,
quindi che ti porti dentro poi tutte queste emozioni che ti aiutano, appunto, sono quegli stimoli esterni di cui parlavamo prima, no? Che ti aiutano in qualche modo poi a diciamo a non inaridirti all'interno del carcere. Se adesso pensiamo che c'è la censura della posta e quindi alcune lettere dei tuoi cari non ti arrivano, non li puoi vedere, insomma c'è un isolamento totale. Aggiungo un'altra cosa che ci riguarda da vicino, che a Rebibbia, la terza casa, che era la terza casa diciamo dove stanno i tossicodipendenti, e diciamo le condizioni all'interno sono alleggerite, per assurdo io vivo vicino a Rebibbia e fino a qualche tempo fa già mi meravigliava il fatto che spesso vedevo camminare lungo le mura di recinzione persone con i cani o con le biciclette, i genitori insegnavano ai bambini come andare in bicicletta, completamente diciamo ignari, o come se quel carcere, quelle mura che pure ci sono, voglio dire è uno dei carceri più grandi d'Europa, non esistessero. Oggi alla terza casa hanno aperto la cosiddetta terza bottega, che è uno spaccio che vende di cose fatte in carcere, quindi parliamo di biscotti, pane, eccetera eccetera. Adesso ragazzi, se volete, al posto del Pigneto si può andare allegramente là fuori, perché anche la sera fanno apericena fuori del carcere, quindi siamo a livelli
alti, livelli proprio, direi
alti, altissimi livelli, non sapendo assolutamente quello che accade all'interno, appunto, che il detenuto G9 si è suicidato, o comunque senza arrivare a queste drammatiche situazioni, insomma tutto il contesto all'interno.
Quindi insomma i numeri che ci hai appunto esposto poc'anzi sono abbastanza, parlano da soli, cioè difficile anche commentarli. Io aggiungerei semplicemente che proprio l'andazzo generale sociale che c'è in Italia, nelle città in cui viviamo, ma oserei quasi dire nel mondo, è proprio questo, c'è un impoverimento generale, e questo porta a una sovrabbondanza di persone proprio che appunto non servono evidentemente a questo sistema, e che quindi possono essere eliminate, come appunto hai fatto bene a ricordarlo, come succede in carcere, come succede anche fuori dal carcere, come succede nelle strade spesso e volentieri purtroppo, e dall'altro lato poi c'è un po' questa pillola dell'addolcimento, per cui c'è tutto questo andazzo progressista che insomma che si vuole spingere anche a livello mediatico, che lo vediamo sia sui media ma appunto anche a livello proprio legislativo, in cui si vuole far vedere, magari appunto si vogliono dimostrare dei modelli carcerari o comunque rieducativi che francamente insomma sono anche proprio di cattivo gusto. Questa cosa che hai ricordato tu adesso dire Bibbia veramente mi ha fatto rabbrividire.
Io me ne sono accorta l'altro giorno, insomma l'altra sera, che ho visto un po' di gente là fuori, ho detto ma che è questa cosa, e poi ho visto una bella locandina che insomma annunciava l'inaugurazione il 20 aprile di questo meraviglioso, diciamo, nuova location della Movida, ecco. Senti, io se non hai altro, volevo concludere con dei saluti.
Vai. Concludi allora, con dei saluti.
Concludo con dei saluti. Uno è a Valentina, la compagna anarchica che è a Rebibbia, alla quale hanno levato credo proprio all'inizio di questo mese i disegni dei figli che aveva affisso sui muri della propria cella, e un'altra ad Alfredo che è nel carcere di Ferrara e che dal 3 maggio è in sciopero della fame proprio contro la censura stretta che sta subendo. Un altro è a Davide De Logu, che non ci sentirà, però comunque un abbraccio grande, perché purtroppo una tentata evasione gli è andata male, quindi è stato ribeccato. E un altro è a Maurizio Alfieri, il quale sta da mesi ormai sottoposto al regime di 14 bis, l'hanno spostato a Poggio Reale, e le condizioni che vive sono condizioni quotidiane di provocazione da parte delle guardie, e insomma invito chiunque, gli ascoltatori, insomma a scrivere appunto Ferrara, Rebibbia, Roma, Davide Logu, adesso
in Sicilia, Augusta, Augusta in Sicilia, se
Augusta,
non vado errato.
Esatto, e poi c'è Maurizio Alfieri a Poggio Reale, insomma far sentire la nostra vicinanza, anche perché far sentire la nostra vicinanza in qualche modo è cercare di arginare diciamo la reazione da parte appunto dei secondini e di chi per loro.
Allora guarda, noi insomma ci uniamo da questi microfoni ovviamente a questi saluti e a un abbraccio davvero caloroso a tutti e tutte loro, speriamo insomma, non so neanche che sperare, lo speriamo più.
Lottiamo,
brava, giusto, hai ragione. E noi ti ringraziamo davvero, sei stata molto preziosa e molto chiara nell'esporre, insomma ci ha aiutato davvero tanto anche ad introdurre questa puntata di oggi. Ovviamente insomma sai che questi microfoni sono anche i tuoi e ci risentiamo presto, immagino, per aggiornamenti vari.
Grazie a voi, un saluto.
Grazie tanto, un abbraccio forte, ciao ciao.
Ciao, ciao ciao.
E allora, quello che abbiamo ascoltato era un lungo collegamento con una compagna delle evasioni che ci ha un po', insomma, abbiamo fatto una chiacchierata su un po' generale su quelle che sono sulle condizioni in cui riversano le carceri in Italia in questo momento. Non ci dilunghiamo oltre perché la puntata è ancora ricca e densa, continueremo a parlare di carcere. La compagna ha già in qualche modo anticipato dei temi che andremo ad affrontare oggi. Adesso noi ci prendiamo una pausa musicale e poi andiamo avanti con la trasmissione. A tra poco.